non sei mezza preciso, puntualissimo, chiaro. Quindi, questo è il secondo appuntamento in questo percorso di ascolto culturale, usate questa espressione se non vado errato,
culturale musicale.
Ascolto culturale della musica, usate questa espressione, ma sono notato perché hai sintetizzato perfettamente.
Stiamo convertendo dottor Capelli,
un melomane musicofilo sfrenato.
Grazie per noi dobbiamo parlare di Ravel, se continuiamo questo percorso sul 17, Ravel, oggetto della conversazione, la
Pedro. Grazie per
sì, dunque. Allora, tocco gli occhiali, ok, va bene.
Sono contento di vedervi così numerosi, non è una frase di circostanza, per niente, più numerosi la prima volta, e sanno se, vabbè, non esageriamo, no, sapete perché lo dico? Perché ho davanti a me un ritaglio, in questi casi si dice il peccato non il peccatore, quindi non mi estorcerete il nome neanche con la forza, se ci provate magari ve lo dico. E questo importante protagonista della piazza milanese musicale scrive un brevissimo pezzo a cui viene dato un titolo di questo tipo, signore curiosa, pare impossibile parlare di musica, punto di domanda, risposta, sì, ma è bello così, davvero? Cioè, cosa vuol dire? Perché l'idea dell'articolo è, ma no, dai, non si parla di musica, si ascolta tutti insieme, sapete, insieme con la R. Non insistete nel sapere chi l'ha scritto, perché sto per dirvelo, non ve lo dico.
Ma è una gran voglia di togliere la
parola. C'è lo streaming, chissà siamo la verità. Succede. ma è proprio, lo posso dire, ma tanto l'ho detto chi è proprio una fesseria. Ma come? Se noi non usiamo quella risorsa verbale che bene o male definiamo linguaggio, una certa ambienza veduta, per esprimere qualcosa di ragionevole sull'esperienza che facciamo e che consideriamo così ricca, culturalmente ricca, per esempio la musica, potrebbe essere anche la visita alla mostra di Caravaggio di dietro l'angolo, chiaro? Se non verbalizziamo un po', dico Dio, con intelligenza, ammesso che uno sia capace di farlo, e questo, se questo non ci serve per fare un passo avanti rispetto alla nostra, alla qualità della nostra fruizione, che la prossima volta sarà migliore, la volta dopo ancora, o no? Cioè, anche perché se andiamo in questa china, ascoltiamo tutti insieme, eccetera, va bene? Alla fine, per carità, come dire, la percezione comune, eccetera, si consoliderà pure, ma temo che quella personale, no? E poi soprattutto rischiamo di non capire niente, per esempio, del compositore di cui ci occupiamo stasera, il quale diceva però una cosa, dopo ve la dico, diceva cose non esattamente coincidenti con questa, cioè non razionalizziamo, viviamo, ecco questa cosa, viviamola. Come se cercare un approccio integrato alla nostra esperienza, in questo caso della musica, che fosse al tempo stesso, no, per carità, emotivo, e chi se ne libera, giusto un ascolto, un brano, no, è lì, ma anche un tantinello, diciamo, razionale, intellettiva, cognitiva, migliora. Quindi, il signore che non vi dico chi è, lo metto qua, e via. Non cercate di sbirciare, non ce la fate. Invece devo fare, perché prima questa è, no, è il momento delle... riscaldamento, bravissima, ok. Invece c'è un'altra cosa che ho citato l'anno scorso, così l'anno prossimo chissà cosa succede, ho citato l'anno scorso come esempio di, diciamo, approccio al rapporto tra musica e cultura, che è difficile distinguere dal mio punto di vista, ma che si distinguono, chissà perché, eccetera. Cioè, la citazione che forse chi aveva la bontà di esserci anche qualche tempo fa, io avevo preso da Barenboim, cioè dico Barenboim, dico un monumento giusto dell'esperienza esecutiva, concertistica, cioè, non so francamente se cultura musicale, ma sicuramente sarà anche questo. Ricordate cosa diceva? Formare le nuove generazioni è fondamentale, ci picchia, te lo dico. Mica solo le nuove, anche quelle, noi, me e me. Sono 50 anni che musica e cultura generale non dialogano più tra loro. Non è un problema solo italiano, ma internazionale. Allora io, con un minimo di cattiveria, tanto non ci sente nessuno, abbiamo tra amici a parte lo streaming, ho detto, ho aggiunto 50 anni. Ho guardato la carriera di Barenboim, eccezionale, personaggio veramente incredibile dal punto di vista pianistico, direzione d'orchestra, camerista, insomma, storie e cose ovvie. E ho visto che, insomma, tutt'oggi più o meno la sua carriera fa 50 anni. E allora mi sono chiesto, ma come? Cioè, tu attesti con la tua esperienza esattamente questa scissione, se dici questa cosa qua. Invece noi sappiamo che, come dicevamo l'anno scorso, la musica è cultura. Per carità, è cultura che passa con strumenti, canali, modalità, che non sono esattamente identiche a quelle della letteratura, ma è cultura. Quindi, caro Daniel, tanto non ci ascolta mica, no? Insomma, risponde, telefona, parla. Che cosa hai fatto nell'arco di questi 50 anni per evitare questo dissidio, questa scissione, no? Per evitare che chi va a sentire Ravel pensasse, come diceva l'articolo là, di fare una bella esperienza così, no? Ma non che ci fosse una cultura dietro che non avrebbe potuto produrre, è una vita, che non avrebbe potuto produrre che quella cosa lì. Però, lo cito, Barenboim, perché l'altro giorno, questa è la stampa di sabato, che io sono preciso, come dire, ho trovato un altro frammento di intervista, lui adesso è, credo che sia sempre più responsabile della Staatskapelle della ricostruzione del Teatro di Berlino, la Staatsoper, cioè meraviglie, ok? E dice una cosa che ho detto adesso appena ritorno ai carissimi amici della Casa della Cultura, la rileggo così vedo che guardo le cose poi, diciamo, non positivissime, ma anche quelle più positive. Ha una domanda che riguarda il nuovo sovrintendente Matthias Schulz, che è il sovrintendente della Staatsoper di Berlino. Dice, come si prospetta questa nuova fase con il giovane sovrintendente Matthias Schulz? Domanda. E lui risponde in un modo che mi lascia disperare. Farà benissimo. Vabbè, ci credo, ci lavora insieme, no? È pianista, questo Schulz, pensate, oltre che, cosa l'aspettate? Musicologo? No. È pianista oltre che economista, signora, gestore culturale e affronta le cose in modo morbido. Sapete perché ve lo sottolineo? Perché questo tipo di lettura dell'esperienza di qualcuno che è di una generazione più giovane di lui, no? In realtà presuppone il fatto che, certo, lui fa riferimento alla gestione di un grande teatro come quello in cui lui lavora insieme a Schulz. Però forse se lui fa qualche sforzo, se Barenboim facesse qualche sforzo, potrebbe intravedere una relazione stretta anche proprio rispetto a ciò che lui esegue, ciò che dirige come direttore d'orchestra, proprio tra questi aspetti che lui cita come positivi nell'esperienza di Schulz. Cioè, ovviamente la competenza musicale, Schulz è pianista, ma anche la capacità di comprendere le relazioni economiche che dal punto di vista della produzione musicale intesa come composizione, esecuzione, eccetera, sono da sempre importanti. Cioè hanno da sempre guidato o accompagnato o subito le idee più o meno grandi e significative dei grandi compositori. E anche l'idea dell'essere gestore culturale, si capisce o non si capisce, ma capiamo, insomma, cioè lui avendo in mano un teatro, avendo una competenza culturale in ambito musicale, sapendo gestire le risorse, l'idea di essere un gestore culturale è interessante, perché vuol dire avere la percezione di come la cultura complessivamente poi tiene insieme tutti gli aspetti dell'esperienza, tutte le relazioni, eccetera. Quindi l'ho citato perché dico, quando noi ascoltiamo musica, nel modo in cui siamo in grado di farlo ovviamente, cerchiamo di vedere sempre la realtà dietro la musica, o dentro la musica, va bene? E la serie di quest'anno, che si intitola 1917 in linguaggio della musica, è proprio un po' una capriola in questo senso, capriola nel senso che è un po' acrobatica, eh? Perché? Perché vuol dire, ricordate la volta scorsa, così vi faccio il punto velocemente, di norma ci si occupa di compositori, l'abbiamo fatto l'anno scorso, prendendoli uno alla volta, e ovviamente l'anno scorso era una sequenza cronologica, ricordate, siamo tutti in paresi da Beethoven, siamo arrivati fino a con l'idea che ciascuno di loro esprimesse nella sua produzione musicale, nel suo pensiero musicale, in quelle note lì, una cultura che poi ha una visione del mondo, ma non semplicemente così che bello, viva la vita, è un buon umano, eccetera, ma proprio un rapporto tra i normali componenti dell'esperienza umana. Però quello era in sequenza, ricordate, mi sembra Beethoven, Schumann, Wagner, Verdi, Schoenberg, ho perso un pezzo, Debussy e Britten. Era una micro storia della musica, perdonate, non me ne ero micro, con sollecitazioni, eccetera. Quest'anno tentiamo, dico che magari qualcuno mi diceva, sì, penso di sì, tentiamo un procedimento, diciamo, complementare. Cioè, invece di cercare lo sviluppo, fissiamoci su un anno, 1917, e verifichiamo qual è la situazione del pensiero e dell'esperienza musicale in quell'anno. Se noi ci trovassimo, diciamo così, se noi dicessimo 1617, sarebbe un giochino di questo tipo, 1617 ci troveremo in piena età monteverdiana, ci troveremo a una quindicina d'anni circa dall'invenzione, ovviamente gli italiani sono migliori dell'opera, ci troveremo benissimo in quell'ambiente. 1717. Beh, 1717, caspita, sei anni dopo l'invenzione del pianoforte, chiamiamolo così, da parte di Bartolomeo Cristofori, mese più, mese meno. Insomma, sì, a qualche anno dalla creazione di quell'esperienza musicale che si chiama tonalità armonica, che praticamente sovraintende a tutte le nostre esperienze quotidiane, nel senso che sì, poi magari ascoltiamo Schoenberg, ascoltiamo Novecento avanzato, o ascoltiamo Guillaume Dufay, oppure De Machaut, XIV secolo, che vuol dire l'avanguardia e, diciamo, il pensiero medievale in musica, per farla breve. Ma tutto il resto è figliato, è prodotto da quella cosa che all'inizio del Settecento gradualmente viene formalizzata, esiste già prima, capite? E quindi ci troveremo in un'altra esperienza, 1717. 1817 è tanta roba che ci piace. Beethoven ha una certa età, Chopin e tutti i grandi della generazione romantica sono piccoli, Haydn è morto da poco. C'è tutta una congerie di compositori che non teniamo della nostra attenzione, perché non sono né la triade classica né i grandi romantici, ma c'è una quantità incredibile. Però la caratteristica quale sarebbe? Che per esempio 1817 ci porterebbe a confrontarci con un codice, un linguaggio, una, come posso dire, un'esperienza sonora che ci pare omogenea. È un'impressione poi relativa. Perché è chiaro che le differenze tra i compositori che ho citato, sia della teoria classica, sia ci sono notevoli, ma come dire, la cornice complessiva è comune, è il codice tonale, è quella cosa che è stata inventata all'inizio, dettata, formalizzata all'inizio del XVII secolo, Settecento, che nell'Ottocento fa in tempo a fortificarsi, diciamo, crescere, produrre varianti personali, smantellarsi, morire e via. Va bene? 1917, diciamo sempre, a parte per i musicologi, per chi si occupa di esperienza culturale musicale, sottolineato questa roba bruttissima, però sempre per ricordarsi quello di cui ci occupiamo, 1917 dal punto di vista dei musicologi è al tempo stesso, diciamo la volta scorsa, un anno terribile o un anno fantastico, mirabile, diciamo, alcuni hanno scritto. Perché appunto si ha l'impressione che se la varietà è quello che cerchiamo, se la disgregazione di quello che siamo abituati ad ascoltare fino alla seconda metà dell'Ottocento, o in molti casi ancora all'inizio dell'Ottocento, ci sono compositori che vanno avanti a scrivere come si scriveva nel secolo precedente, Se quello, quello che vogliamo, la conferma di un'esperienza passata, il consolidamento, eccetera, c'è tanta roba. Quindi, diciamo, mirabilis. Però, se ci guardiamo intorno, scorgiamo anche tante altre cose che invece infrangono l'omogeneità, il punto di riferimento comune, che comunque continuava dal secolo precedente. E troviamo una grande varietà, che vuol quasi dire frammentazione, che vuol dire impossibilità di ridurre a un unico pensiero, a un'unica esperienza, tante sonorità diverse. Carl Dahlhaus, che è un grandissimo, ahimè, proprio molto giovane, grandissimo musicologo, con una percezione, un'esperienza filosofico-culturale forte, ma anche tecnicamente molto, molto forte, diceva che in realtà l'unità di cui vi ho appena parlato, quella della musica che è figliata da, dai grandi romantici, eccetera, già verso il 50-60 era andata. È vero, però era andata, ma si manteneva all'interno di una sorta di orizzonte comune. Subito dopo, invece, no, cambia. Allora, io farei così. Stasera ci occupiamo di Ravel. Allora, voi sapete già tutto di Ravel, no? Giusto, frequentate quotidianamente, avete fischiettate, cantate, tutto ciò che è tanto chiaro e fischiato. 1875-1937, quindi è un altro di quei compositori sfortunati che vive a cavallo tra un secolo e l'altro, per cui come per Rachmaninoff ci si aspetta che sia pessimo nell'Ottocento, eccezionale nel 200, invece ovviamente non è così, a certe volte si trova ancora. Che cosa, da che cosa, per farla breve, poi leggete le informazioni, ma per richiamare alcuni elementi importanti che ci aiutino a fissarlo un pochino. Potete immaginare, per esempio, quanto sia significativo nell'esperienza di Ravel la presenza di un signore più vecchio di lui che si chiama Claude Debussy. Debussy muore nel 18, l'anno prossimo sarà il 100° anniversario, ed è un interlocutore continuo per Ravel, che è più giovane, come tutti gli interlocutori, fino a un certo punto è gradito, poi diventa sgradito, poi si litiga, poi si fa la pace, eccetera. Sono talmente paralleli, culturalmente paralleli da un certo punto di vista, che addirittura certe volte li scopriamo musicare gli stessi testi poetici. Ed è molto interessante notare le differenze, capite? Per come leggono il testo poetico X per poi trasformarlo in musica. Potete immaginare quanto entrambi siano influenzati dall'euforia delle grandi esposizioni universali di quel fine secolo, no? Che portano in Europa la cultura di mondi che per noi sono dietro l'angolo ormai, basta scrivere su YouTube qualcosa, ma per loro invece no, è diciamo novità. Poi tenete conto che l'esperienza per esempio dell'estremo oriente asiatico, con tutte le sue, il suo portato musicale, poteva essere, che so, per l'Inghilterra qualcosa di noto, indiani, eccetera, ma per la Francia magari non così noto. E allora scopriamo che Ravel, ovviamente anche Debussy, intanto ci concentriamo su Ravel, importa nella sua musica elementi, sonorità che non sono di matrice occidentale. Su questo torniamo magari dopo per precisare una cosa. Dal punto di vista biografico, sì, ci sono aspetti molto molto interessanti, importanti, anche tragici. Un elemento molto molto pesante per Ravel, per esempio, la morte della madre, che avviene in sostanza con la fine della Prima Guerra Mondiale, e come dire, la sua partecipazione al primo conflitto mondiale, che lo vede, mi farebbe da dire, disperatamente desideroso di dare il suo contributo. E questo noi lo possiamo tradurre già in termini culturali, no? In termini culturali vuol dire: ah, la Francia mi sta a cuore, la Francia mi sta a cuore per quello che sta succedendo in Europa, e quindi mi sta a cuore da tanti punti di vista. la mia percezione dell'esperienza nazionale francese è forte. Questo musicalmente ha un peso, certamente. Lo porta a guardarsi intorno, lo porta a guardarsi indietro e a pescare elementi della grande tradizione francese che rispondono alla sua esperienza, alla sua, come dire, attaccamento all'esperienza nazionale. Anche lui comincia a girare a un certo punto per il mondo, non si trasferisce come fa ormai, lo abbiamo visto la volta scorsa, ma conosce gli Stati Uniti, conosce l'ambiente inglese, è un protagonista. A un certo punto non è più però il protagonista, diciamo così, di punta, è anche un po' modernizzatore, innovatore, avanguardista, come sembrava essere i suoi docenti di conservatorio all'inizio della sua carriera. La cosa che si racconta spesso è che prova a vincere per 5 volte il Prix de Rome, che è un importante premio per il compositore francese, non ce la fa mai completamente, finché a un certo punto, arrivato da troppo vecchio, gli dicono, senta, cioè, guarda, basta, per favore, la smetta, insomma. E questo un po' lo segna, perché ovviamente era uno dei cavalli di razza delle giovani generazioni. Dico era, perché quando poi sulla scena si manifestano personaggi che magari avete sentito nominare, come il gruppo di 6, come Poulenc, Taillefer, Auric, eccetera, e guardano lui, pensate, che all'inizio sembrava un avanguardista, come uno legato al passato. Mi verrebbe da dire, ha ragione, per le cose che fra poco vediamo insieme, ascoltiamo. Va bene? Quindi è una figura molto interessante e ancora una volta è molto interessante ascoltarlo rispetto a ciò che dice di sé. E una delle cose che mi piacerebbe che portassimo a casa insieme da questi nostri incontri per i vari compositori di cui ci occupiamo è che bisogna prendere sul serio non solo le note che questi grandi protagonisti della musica producono, ma anche le parole, perché ovviamente le parole esaminate dal punto di vista culturale, trattandole come se fossero un testo letterario, ci dicono molto del pensiero che sta dietro alla musica, e quindi bisogna prenderle sul serio, non sono semplicemente così, cose che si mettono insieme per un'intervista televisiva, e ogni riferimento a una certa prassi odierna è puramente voluto, perché è chiaro che se io devo riempire il tempo in un'intervista di 10 minuti, magari dico cose che sono più o meno pertinenti, o anche cose che sono più o meno vere rispetto alla mia esperienza tecnica. Se invece io ho un'occasione ogni tanto, un'intervista su un periodico, eccetera, e ho un senso, un peso culturale della mia professione come compositore, forse le peso di più, è una generazione diversa. Per esempio, lui a un certo punto dice qualcosa su cui gli chiederei di ragionare, dice, non citano mai le date, gli studiosi citano queste cose, queste frasi utilissime, e non è tu come l'altra volta che fai i numeri per andare a pescare più o meno quando sia stata detta questa. Questo che vi cito sembra essere in un'intervista, diciamo, poco prima, rilasciata poco prima di morire, e poi raccolta postuma in un volume, eccetera. Dice, non ho mai sentito la necessità di formulare i principi della mia estetica. Noi siamo bravi, giusto? Si possono dire queste cose in streaming, cioè noi che siamo bravi capiamo che questa frase non vuol dire che lui non ha un'estetica, giusto? Perché spesso invece si interpretano assi e vita, no? Lui dice, non ho mai sentito la necessità di formulare i principi della mia estetica. È diverso. Quindi di articolarli in un decalogo, metterli giù come se fossero i 10 comandamenti, come volete voi, no? La lista della spesa, come volete. Il che vuol dire che la formalizzazione, cioè il trovare forma di questi principi, non si fissano con la parola sulla carta, no? L'anno scorso abbiamo fatto Schumann, c'erano queste bellissime pagine in cui lui si rivolge ai giovani pianisti e gli mette giù le regole del giovane pianista. No? lui non fa questo, però ripeto, non vuol dire che non ci sia un'estetica, è un'estetica che si realizza nel suono, e allora bisogna ascoltare quella cosa lì, il modo in cui dice, se io dovessi formulo, se io dovessi farlo, ma scusa Maurice, hai appena detto che non l'hai mai fatto, non lo fare, lascia stare, però dice, se dovessi farlo, cioè se mi fosse chiesto di farlo, io chiederei che mi fosse consentito di identificarmi con quelle semplici pronunciamenti che Mozart fa su questo argomento. Porca miseria. Allora, dice che non ha principi, però se qualcuno glielo chiedesse, lui immediatamente trova un interlocutore da niente. Un ragazzino morto a 35 anni, no? Il modello mozartiano è fortissimo alla vela e ci torna continuamente, continuamente. Ma io vi chiederei, prima di andare avanti, di pensare bene a cosa vuol dire il modello mozartiano. Non vuol dire soltanto quella roba di Amadeus che ci piace tanto, vuol dire una persona in una certa condizione, una persona con un certo rapporto con i suoi committenti, con certi doveri percepiti come tali, con un certo modo di guadagnare per vivere, con un certo rapporto con la società del suo tempo, quindi Mozart non è soltanto attore simpaticissimo che fa un po' lo sciocco in Amadeus a un certo punto, ci pare, no? No, no, lui dice, Mozart si limitava a dire che non c'è nulla che la musica possa intraprendere, possa, diciamo così, pensare di fare, osare, o ritrarre, a patto che continui ad essere, ad incantare e a rimanere sempre musica. Ripeto, prendiamo sul serio le parole, non sono chiacchiere, ogni tanto veramente, ogni tanto non si vedono interviste oggi, insomma, vabbè, io peserei ogni parola, perché secondo me ogni parola merita di essere pesata, cioè non c'è nulla, diceva Mozart, lo dice in una lettera se non sbaglio, che la musica non può provare a fare, di fare praticamente, osare, rispetto a cosa? Rispetto ai criteri compositivi del proprio tempo, rispetto a troppe note, ricordate, rispetto a... Quindi non sarà un'estetica da parte di Ravel, però sta già fissando alcune cose, no? Sta dicendo, la musica rimane musica, però osare è consentito. Mozart è quel signore che aveva fortissimo legame con Colloredo, Salisburgo, Vienna, sapeva, è chiaro? Però era anche quello, a differenza di altri, che all'interno di quelle cose che lui sapeva di dover fare, di quelle regole da saper rispettare, però allargava sempre, no? Riusciva sempre a trovare una matrice personale, un elemento, una firma, che rendevano riconoscibile la sua musica in quanto sua. E questo è molto importante, perché è una cosa che poi di fatto vediamo anche in Ravel. Qual è l'obiettivo per Ravel? Se gli fosse chiesto di esprimere una sua estetica e mettere i principi della sua estetica? La perfezione tecnica. No, dai, diciamo, si può, ma come? Ravel, quando ascolto Schubert, mi sento l'acqua che mi percorre. Sì, sì, per carità. L'ha detto, no? Non c'è nulla che la musica possa impedirsi di ritrarre. Quindi, benissimo, fuori per effetto. Però ricordiamoci sempre che quell'effetto, quel ritrarre, quel fare, quell'osare, passa sempre attraverso la perfezione tecnica. Non è mai qualcosa di gratuito, non è mai qualcosa... E il lavoro che sta alla base di questo è il lavoro dell'artigiano. Dice Ravel, non tanto il lavoro di quello che è ispirato, che scrive, non tanto, capite? L'artigiano è quello che ha di fronte, come dire, il suo lavoro di dimensioni possibilmente contenute e governabili, che ha una perfezione tecnica dettata dall'esperienza e che lavora con un sistema noto, cioè lavora di cesello. Ed è una metafora questa che lui usa anche a proposito del suo concerto. Quel pianoforte, quello famoso, il cui poi vi faccio ascoltare il flamenco, ok? Quindi, non so che cosa ci aspettavamo da un personaggio del genere, ma ci troviamo di fronte a qualcuno che in realtà Bolero, sapete che Bolero diceva che è un brano con pochissima musica, quasi nulla dentro, eppure non mi sembra così tanta, sì, forse è un po' ripetitiva, diciamo, però, no? Pensate a tante altre cose che magari Daphne Chloé, pensate, insomma, alle grandi Loire, alle trascrizioni per orchestra dei suoi lavori, pensate a quello che volete ricordare. L'altra cosa molto interessante, che a questo punto forse ci aspettiamo, è questa. Lui dice, l'ispirazione da dove arriva? Se uno è un artigiano, se quello che conta è la perfezione tecnica, no? Dice, se non hai nulla da dire, questo anche questo non è datato, se non hai nulla da dire, fai meglio a rinunciare a comporre, lascia perdere, fin tanto che insomma non si muove qualcosa. Dopodiché conviene che tu provi a dire ciò che è già stato detto. Ma come? L'originalità, no? Certo tipo di diciamo punti di riferimento, di principi estetici del secolo precedente. Fai ciò che è stato detto. Se invece hai qualcosa da dire in musica, vedrai che quel qualcosa che hai da dire non emergerà mai in modo più evidente di quando emerge quando tu sei infedele a un modello. Cioè, per tradurla in italiano, che è detta così, ma è scritta così, lui la dice così. Cosa vuol dire? Di base c'è sempre l'appartenenza, l'esperienza, la conoscenza, la riproduzione di un modello noto. Se non hai nulla da dire, vabbè, attieniti. Se hai qualcosa da dire, fa che ciò che di nuovo hai da dire emerga tra le pieghe di quello che hai detto di noto. Guardate che 1875-1937. Cioè, avete una qualche esperienza di alcuno dei grandi brani pianistici di Ravel? Gaspar de la Nuit, grande serie di tre brani, eccezionale, grande difficoltà esecutiva, eccetera, ancora una volta di Loire, i grandi brani, le tombole di Pre. Quanto ci paiono, come posso dire, totalmente originali? Quanto ci paiono invece, diciamo, appartenenti ad una tradizione riconoscibile, e quanto all'interno di quella tradizione riconoscibile noi riconosciamo anche quel marchio di fabbrica suo, la sua firma di Ravel, che è quella cosa specifica che ci fa capire che quel brano lì è suo, non è di Debussy, cui tante volte se non si sta attenti si rischia di confondere, in realtà mai se si sta attenti. Ecco, allora, adesso facciamo un percorso d'ascolto, va bene? Però ricordatevi queste cose, perché è lui che le dice, non sono io. Sì, è vero che faccio fatica a dirvi la data, però le dice lui. È un po' come tirarsi la zappa sui piedi. Sì, non ho mai pensato a mettere giù un'estetica, insomma, una roba, Ma come? Lei è grande musicista, in verità. Come è possibile? Non abbia elaborato niente, no? Da, i suoi scritti ci sono, interviste ci sono. C'è una bellissima... si trova online una bellissima conferenza del 28 proprio sulla musica contemporanea, in cui pensieri ne ha tanti, molto interessanti. E poi la perfezione tecnica, ma come, non è un po' poco la perfezione tecnica? Non è meglio la grande spinta, la grande creatività e stimolo? Non sto facendo ironia, sto, capite, riproducendo aspetti che tante volte noi ci aspettiamo da un grande compositore. Si parla, non so, di Beethoven e si dice, è un genio, Lui con Beethoven aveva un rapporto difficile. Mentre diceva quello che diceva di Mozart, dice, Beethoven strafa, drammatizza e glorifica se stesso. In questo modo non riesce a raggiungere il suo obiettivo. Volta sua, no? Invece di Mozart dice, quello che Mozart creò per, come dire, l'intrattenimento, per la gioia dell'orecchio, è perfetto. Per la gioia dell'orecchio, capite? Quindi sono obiettivi differenti. Mozart ha un certo tipo di obiettivo, Beethoven invece produce drammi. Secondo lui Mozart invece lavora più sulla percezione auditiva. Bene, allora, questo che vi faccio ascoltare adesso è uno dei sei di Thoreau, di Couperin. Allora, 1917, l'altra volta abbiamo ascoltato un paio a pezzi, vi ricordate, del detto il tableau di Rachmaninoff. Nelle prossime puntate, così vi preparate per la prossima volta, ascolta, mi sembra che il terzo sia Satie, poi io, vero? Grazie. Il terzo sia Satie, Francia, rapporto difficile a un certo punto con Ravel, la sonatine bureaucratique è del 17, del 17 saranno anche 5 pezzi facili di Stravinsky, del 17 è la sonata opera 28 numero 3 di Prokofiev, e del 17 è un ragtime di Gershwin. Io adesso mi permetto di darvi i compiti, perché so che li fate, infatti insomma, provate a immaginare, se tutte le, io non posso perdere tempo in questo, ma se tutte le volte che voi venite mi faceste la cortesia di ascoltare qualcosa di questi autori, va bene? Ma un minuto, magari mettendo in fondo l'autore di cui ci occupiamo, voi avreste la percezione del mondo sonoro del 1917. Io dovrei farvi ascoltare un frammentino di Rachmaninoff, perché voi possiate percepire quanto, ricordate, l'intracromatismo di Rachmaninoff, insomma, sia effettivamente in apparenza molto molto distante da quello, dal suono di Ravel, dal mondo sonoro di Ravel e quindi dalla sua rappresentazione della realtà grazie al suo linguaggio musicale. Questo è Rigatoni. Fai rispetti. Scusate, le pazienze no. Si è toccato. Una prima sezione. Mi piacerebbe chiedervi se siamo in grado di dirle queste cose. Oltretutto, guardando la grafia, forse abbiamo una certa, anche se non leggiamo la musica, una certa impressione di omogeneità, di impiego di elementi simili, costantemente ripetuti. Ok? Quindi abbiamo questo tipo di impressione, l'abbiamo, non è difficile. Omogeneità ritmicamente, cioè, benissimo. Qui comincia una cosa diversa, infatti, a una sezione di Ravel diceva di se stesso verso la fine della sua vita ai colleghi, agli amici, che melodista che sono diventato. È vero, le sue melodie sono decisamente riconoscibili. E possiamo notare quanto sia cantabile, no? Questo. No? Cosa che invece è così difficilmente fattibile per la prima parte, no? Vedete che la scrittura della mano sinistra è sempre uguale, ma lo è. Accompagnamento stabile. Dopo vi farò ascoltare una cosa in cui questo accompagnamento si ritrova. Pronti? Bisogna essere laureati in musicologia per capire che qui è la sezione A, credo, giusto? Ecco qua, questo è uno dei brani, adesso lo riportiamo all'inizio. Allora, facciamo un ragionamento, è vero che si ascolta piacevolmente, no? Tutti insieme qualcosa, però ragionare insieme non è che sia male. Allora, Tombeau de Pucerain, faccio lo sforzo di dire la R così, ma proprio non mi appartiene, quindi dirò Tombeau de Pucerain, bene, così funziona. Come facciamo a trasformare in dati culturali i riferimenti che questo titolo ci offre? Dati culturali cosa vuol dire? Qualcosa che ci aiuti nell'unica cosa che possiamo fare poi, cioè guidare il nostro ascolto successivo. Perché i titoli a questo servono, in musica come altrove, in letteratura, in qualunque, no? È chiaro? Gli scrittori, i compositori, i pittori impiegano qualche tempo e qualche fatica a dare titoli ai loro. Lo vogliamo prendere sul serio o no? È molto di frequente invece. Quindi si bypassa questo, capite? Ah sì, va bene, Rigodon, eccetera. No, per momento. Ci sono un paio di miliardi di modi per scrivere una cosa come questa. Però a me interessa innanzitutto Tombeau di Couperin. Allora, Couperin è uno dei grandi punti di riferimento della cultura musicale francese tra 6 e 700. Cioè, lui voleva fare l'avanguardista 1917, ricordatevi sempre, mentre in Europa succede tutto quello che succede, lui sta scrivendo e pubblicherà nel 17 questa sequenza di 6 brani che comincia nel 14 e finisce qualche anno dopo. Ma come? Non bisogna essere in arte o in letteratura o in musica, cioè tutti progressisti, avanguardisti, qui dov'è il progresso? È un progresso che guarda all'indietro. Cioè, se tu vai a pescare addirittura Couperin, poi voglio dire, fosse, non so, la carrozza di Couperin, giusto? Come possiamo dire? La casa di campagna di Couperin, la tomba. Cioè, non ho capito, la tomba. Bisogna far capire perché. È come se uno andasse a visitare, ah, ecco, uno va in una sede importante, un monumentale, una cattedrale, da qualche parte, e trova una tomba di qualcuno. Sì, per carità, è chiaro che si tratta di un monumento commemorativo di, ma qual è il significato di questo? Io mi chiedo sempre, cioè, ce lo ricordiamo da morto o ce lo ricordiamo perché, come dire, è vivente? Perché voi sapete, no? Ovviamente si muore, ma non è che poi si faccia meno di vivere nella memoria delle persone che continuano a vivere, fortunatamente. Se no sarebbe un po' un dramma, no? Qui sì, uno può essere morto, però continua a essere presente nella memoria. In inglese si fa la differenza tra dead e living, giusto? Uno che è living, che è vivente, c'è ancora. Ora, qual è l'obiettivo di Ravel? Perché le tombole? Perché il bisogno di costruire sei brani che siano commemorativi di Couperin? Nel momento in cui poi lui è appunto considerato nel 17, un po' meno, però insomma, comunque sia addosso, collaborato con Stravinsky e con Diaghilev, insomma, una personalità. Perché guardare indietro? Perché guardare indietro? Perché in che senso? E che cosa si scrive? Come si chiamano i sei brani che troverete quando andrete ad ascoltare tutta la tombeau? Appunto, c'è anche con tutto lo spartito, no? Eseguita da un ricordo tutti, ovviamente da un francese, va bene. Quali sono questi sei brani? Perché anche lì, capite? Dice, se la tomba di Couperin, dentro la tomba, nel mausoleo, ci saranno sei brani scritti in una forma, con un linguaggio che sia riconoscibilmente vicino a quello di quel signore che vive tra 6 e 7. Se no, si capisce. No? Come sono questi sei brani? Lo dicevamo oggi, in un'altra sede. Come sono? Allora, il primo è un preludio. Tante volte, anche musicologi, non si soffermano su questi aspetti che sono guidano, capite? Il primo è un preludio, vabbè, preludio sta all'inizio, preludio, per forza, preludio a qualcosa che succede dopo. Però subito dopo, invece di trovare come nelle suite bacchiane, o come nelle suite di Couperin, forme di danza, troviamo una fuga. Il secondo brano di questa sequenza è una fuga. Per carità, non è che Couperin non abbia scritto fughe, ma allora cos'è? È una suite non raccoglie soltanto forme di danza, come succedeva per le suite inglesi, francesi, italiane. Tutte forme di danza, alemanda, corrente, giga, gavotta. No, questa è una suite diversa, culturalmente diversa. Preludio, fuga. Vabbè, due grandi forme della tradizione strumentale, sì, certo, di Couperin, ma anche europea. Il terzo qual è? Forlana. Poi no. Qui si è sbagliato, Ravel, ha guardato un'altra parte, ha guardato oltre Alpe, è venuto in casa nostra, ha preso una danza italiana e l'ha messa al terzo posto di, ma guarda, no? Forlana. Sì, è vero che poi ci sono riletture, la Forlana, la tradizione seicentesca, anche prima, per carità. Poi il Rigodon. Oggi dicevamo altrove che Rigodon è interessante perché è una danza rustica, scritta o in due metà o in quattro quarti, qui in due quarti è la stessa cosa, è più facile scrivere, no? Che arriva a corte Francia e Inghilterra, che pare, come dire, nascere sulle navi, perché pare che nasca dai marinai francesi, e poi a un certo punto sia formalizzata da un signore francese che porta il nome Rigaud. Per cui Rigaudon è la danza di quel signore. È una danza che si salta molto, ma è una danza, sì, sarà un po', come dire, popolare, ma che arriva a corte e diventa poi danza nobile. Quindi, è una danza francese, sì, sicuramente è una danza di grande tradizione francese. Dopo il Rigaudon, che cosa troviamo? La danza, per definizione, del XVIII secolo europeo. Minuetto. Il quinto brano è un minuetto. Il sesto brano non è una danza, perché voglio vedervi danzare, voi siete bravi a danzare, sulla toccata. La toccata è un brano strumentale che, come dire, si suona, deriva il suo nome dall'idea che il signore che suona la tastiera, per esempio, mette le mani, tocca la tastiera e improvvisa. La toccata tendenzialmente aveva, ha sempre avuto carattere improvvisativo, anche quando invece... Allora, quello che noi riusciamo a dire è che Sì, ci sono tre danze, ma sono contenute all'interno di uno schema, che, di una cornice che in realtà propone alcune grandi forme della tradizione strumentale. Cosa sta facendo la Bell? Interpretiamo in senso positivo. Sta dicendo, sono andato sulla tomba di Couperin, tra 6 e 700, no? Mi sono ritrovato nell'esperienza musicale di quel tempo. E quindi scrivo, in questo caso sono 6 brani dedicati ai suoi compagni d'arme, scomparsi durante la guerra, quindi l'idea del tombò, magari ha anche qualche legame con questo tipo, ma si parla della tomba di Couperin, non dei 6 che sono morti in guerra. Però capite quanto è forte l'idea che abbiamo sentito esprimere prima nelle parole che vi ho letto, cioè, se non hai niente da dire, lascia perdere. Se hai qualcosa da dire, trova qualcosa che possa, che abbia una radice altrove, che qualcuno abbia detto, all'interno del quale puoi mettere qualcosa di tuo. Che è poi esattamente quello che fa in questa situazione. E anche dal punto di vista, diciamo, del linguaggio musicale che usa, facciamo meno fatica ad ascoltare Ravel questo di quanto abbiamo fatto fatica la volta scorsa ad ascoltare Rachmaninoff. Ve lo ricordate? L'idea di fare fatica a capire dove sta andando per Rachmaninoff. L'idea che ogni nota della scala cromatica può diventare un punto d'appoggio. Vi ricordate cosa abbiamo visto la volta scorsa, no? Questo si chiama intracromatismo, per cui la scala è quella lì e lui all'interno muove, sposta, però caspita, facciamo fatica a seguirlo. Quanto invece è più trasparente qui? Non tanto perché questa è una danza, sì, forse anche per quello, ma perché il modo di pensare l'armonia di Ravel è un modo estremamente più trasparente. È un modo che, pur con aggiunte, piccole trasformazioni, eccetera, noi riconosciamo come appartenente alla grande tradizione ottocentesca. Quindi quando lui dice Mozart, lo pensa. E di Mozart pensa alla trasparenza del linguaggio, pensa alla chiarezza degli equilibri. Ok? Certo che lui lo ascoltava a posteriori, se fosse stato lì con l'imperatore che gli dice troppe note, probabilmente avrebbe vissuto diversamente Mozart, capite? Ma in realtà lui lo vive a 100 anni di distanza, quindi è chiaro che a lui la trasparenza, la possibilità di condividere il pensiero musicale in una musica che sia trasparente, gli sembra un obiettivo, e gli sembra l'obiettivo di Mozart. Ve lo faccio riascoltare, perché sperando che vanno avanti ancora... No, allora... Adesso che l'avete già ascoltato, arriviamo fino al punto dove l'ho fermato e torniamo avanti. Andiamo, il ritornello. Adesso si sblocca. Ripeto, notate l'omogeneità, no? Ascoltare una seconda volta sempre lì, la terza meglio ancora. Appunto che ci pare davvero quasi una scimmiottatura ironica, che so, di quelle cose tra 6 e 700. Niente, decide di ripartire, va bene. Niente, questo lì. Ok, la cosa che potrei dirvi è che rispetto a Rachmaninoff e rispetto a... Beh, Satie sarà un bel match, come si dice. come dire, trovare distinzioni, eccetera, che ci sono, ma però quando ascolteremo Prokofiev ci accorgeremo di qualche differenza significativa. Proviamo a fare questa capriola. La scala di Do maggiore è questa. Bene, se vi chiedo di cantarla. Sì. Ah, perfetto. Se vi chiedo di cantare questo. Do mi sol. No. Una signora come lei che viene per il secondo anno non può riuscire. Com'è? Do mi sol. Concentrazione. Quelli della Verdi lo fanno, eh? Quindi anche quelli della Verdi. Yeah. Do mi sol. Do mi sol. Ok? Questa è la sostanza della nostra esperienza musicale. Do mi sol la triade. Va bene? La percepiamo qui. Perché riusciamo a seguire? Perché nei punti finali, iniziali, eccetera, questa esperienza la facciamo anche qui. C'è la triade. Quando si ferma lì c'è la triade di Do maggiore. Qual è il punto? Che Ravel infila nelle triadi note sporche, così. Che è sempre quella di prima, ma con questa nota in più. Ora, questa è una cultura, si chiama la cultura delle note aggiunte, che porta di fatto a una conseguenza molto importante, cioè tu non distruggi il sistema tonale, non suoni, non fai quello che fa Schoenberg, non fai neanche quello che fanno altri, eccetera, no. Tieni fisso quello lì, ma ci aggiungi qualcosa in mezzo. Questa è sempre la triade. Io posso anche aggiungere un fa, non un re. Sentite. Ci sembra sporca sta roba. Lo è, perché ho aggiunto una nota estranea alla triade, che però, do mi sol, e che è il fa, che però ho deciso di considerare parte ragionevole della triade. Poi posso aggiungere anche il la. Sentite. Questo è do mi sol. Decido di aggiungere una nota al di fuori di questi tre suoni, il la. Ok? Sentite, fa così. Cioè, quello che noi percepiamo è sempre la base di questi tre suoni. Do, mi, sol, col. L'infiltrazione di queste note che sono, si chiamano tecnicamente note estranee all'armonia, ma che di fatto diventano non più estranee, vengono integrate. Guardate che per noi che ascoltiamo di tutto, questo tipo di procedimento che è caratteristico del passaggio tra fine 8 e inizio 900, va bene, è una banalità. La più scarsa e scalcagnata canzone di Sanremo usa questo tipo di strategie, aggiunge una noticina. Il jazz, certe volte, il jazz poi lo usa. Conoscete, Keith Jarrett fa cose con certi coloni, eccetera. Un certo problema, eccetera, fa cose incredibilmente più complicate, l'armonia. Però perché è interessante dal punto di vista culturale? Perché questo tipo di aggiunta modifica la percezione, arricchisce la percezione di do, mi, sol, va bene? In qualche modo la estende, crea anche un effetto dissonante che un pochino ci obbliga a riorganizzare, a ritarare il nostro orecchio, ma non toglie l'orizzonte di riferimento. Per niente. Lo lascia lì. Il quadro è lì. Le tonalità, do, mi, do maggiore, re maggiore, sono lì. Il brano centrale che abbiamo ascoltato, ricordate? È così facilmente, è così melodico che si può cantare facilmente. Non è scritto così a caso, è scritto prima parte in do maggiore, pardon, la seconda parte in do minore. Quindi il riferimento al quadro c'è. Quindi ancora oggi siamo di fronte a un compositore, Ravel, che, come dire, rivoluziona il linguaggio del suo tempo dal di dentro, non disintegrandolo, non cancellandolo, superandolo, va bene? Ma dal di dentro. C'è un aspetto interessante di Ravel che fa pensare, come mai Ravel orchestra alcune delle sue composizioni, per esempio pianistiche, no? Perché orchestrare vuol dire possiamo fare il dono di un bicchiere d'acqua al signore? Cioè, sì, lo vuole?
No, sì.
Allora, cosa vuol dire riorchestrare? Ravel, Debussy, tutti questi, no? Pensate a ciò che noi, uno dei brani più belli di quella fase lì, anzi, in realtà della fase precedente, che noi conosciamo, che è il quadro dell'esposizione di Bussorgsky, Mussorgsky, eccetera, sono stati riorchestrati proprio da questi personaggi qui, da Ravel, che avevano, si dice sempre, un senso della timbrica orchestrale. Ci fermiamo qui. Cioè, qual è la ragione per cui un compositore che scrive un brano, come per esempio questo, alcuni dei brani del Turbot, a un certo punto lo riorchestra, lo orchestra. Qual è la ragione, diciamo, è difficile, no? Perché potrebbe essere che un brano scritto sulla tastiera del pianoforte in realtà non si presti ad essere orchestrato. E cosa vuol dire che non si presta? Per esempio, che è scritto in maniera complessa e che si fa fatica a farne emergere, grazie ai differenti protagonisti dell'orchestra, le differenti parti, elementi, eccetera. Vi ricordate Armando della volta scorsa? Abbiamo detto non era così facile ascoltare, no? Però Respighi prende esattamente l'ultimo degli Etudes Tableau che abbiamo ascoltato e l'orchestra. Sì, ma Respighi è un altro. E ovviamente Rachmaninov fa piacere, ma chissà se poi davvero lo apprezza, perché, capite, orchestrare qualcosa di proprio è un conto, orchestrare qualcosa di altrui che cosa comporta? Vuol dire comprenderne a fondo la natura, gli obiettivi, la struttura, l'intenzione, il significato, eccetera. A me viene sempre da pensare che Ravel, certo, orchestra alcune cose sue, ma finisce in molti casi per produrre un effetto che adesso ve lo faccio ascoltare, è quasi di chiarificazione del pensiero e dell'intenzione che lui aveva seguito, aveva realizzato nel momento in cui aveva scritto il pianoforte. Cosa voglio dire? Voglio dire che la scrittura del pianoforte è quella che avete visto, no? Fino a prova contraria abbiamo due mani, sì, certi pianisti sembra che abbiano tre, è chiaro, quattro, ma insomma, la scrittura è quella lì. Grazie all'orchestrazione, le parti, i rapporti tra le voci, il pensiero, per chi abbia come Ravel una sensibilità timbrica notevole, va bene? Coloristica, ricordate cosa diceva anche Rachmaninov? Coloristica notevole, in realtà serve a chiarire persino, potremmo dire, a se stesso meglio il suo pensiero. Questo elemento del colore sarà spesso presente quando ci occupiamo dei compositori, per esempio tra l'8 e il 900 e per esempio in ambito francese. Ma quando noi diciamo colore, noi non possiamo dimenticarci che stiamo invadendo il territorio di un linguaggio diverso. Cioè stiamo parlando della pittura, di un'esperienza linguistica, artistica, differente, che per certi di questi compositori in realtà era normale. Per Rachmaninov era normale pensare al colore della sua scrittura pianistica. Per Ravel è normale pensare di poter trascrivere per orchestra un suo brano in cui, grazie al colore timbrico dei vari strumenti d'orchestra, emerge più chiaramente ancora la struttura e il pensiero della sua composizione. Però che non è sempre così, eh. a cavallo tra 8 e 9, quante volte troviamo una relazione stretta tra l'esperienza musicale e l'esperienza pittorica, coloristica, figurativa? Tante volte. E evidentemente c'è qualcosa che unisce queste esperienze. Se, per esempio, Ravel faceva l'esperienza della collaborazione con pittori, letterati, eccetera, all'inizio della sua formazione, in un gruppo che, pensate, si chiamava Les Apaches, che vuol dire due significati: i selvaggi, nel senso che ci richiamo agli indiani nordamerica, eccetera, ma anche, per usare il gergo parigino, eccetera, i malviventi, i delinquenti. Ovviamente tutti e due facevano riferimento, tutte e due queste implicazioni facevano riferimento all'idea della essere fuori legge, di voler infrangere la legge. Però, viva Dio, un conto è infrangerla disintegrando il sistema tonale, un conto è infrangerla, come facevano loro, entrando nelle maglie, negli interstizi e allargandoli, no? Sentite cosa viene fuori da... Questa è la trascrizione di Rigaudon per l'orchestra, troppo veloce. Tutto il discorso che ho fatto sulla chiarezza me la fa sentire. Guardate, cosa consente l'orchestra che la scrittura pianistica consente meno? Avete sentito adesso che questo elemento, questi sedicesimi che corrono, passavano dai vari strumenti dell'orchestra. Allora, invece di prenderlo a 200 all'ora, si dice al contratto che finisce ai 3 minuti e 20, gli tolgono la corrente elettrica, no? Invece di fare una cosa del genere, fai un momentino di dialogo e facci sentire il dialogo, che sul pianoforte è impossibile, perché, cioè, no, è impossibile, ci vuole uno che suoni davvero. Ma anche sul pianoforte, se voi ascoltate le esecuzioni che sono proposte in YouTube, sono tutte velocissime, a parte con la che è il quest'altro di cui non mi ricordo il nome, che però trovate facilmente perché è l'unico che abbia lo score, cioè lo spartito integrale che si può seguire. Che mi ricordo.
È un po' più lento.
Sì, rispetto a questo la metà, anche rispetto a quella. Sì, io sono convinto di questo, che la musica abbia, ogni brano abbia un suo tempo dentro. Ma è una banalità, cioè una roba che sembra intelligente, ma ovvia, no? Che talvolta è indicato con il metronomo, dall'altra no. Ma non è che se non c'è il metronomo tu puoi fare quello che ti pare. Se non c'è il metronomo è più complicato individuare, ma te lo dice la musica. Sentite qui? Anche le chiuse, viva la vita, pam, lì, per favore, sono due F, tutti gli accenti. Avete sentito dove? Tutto. Ci sono due F. Perché poi quello che viene dopo non risalta. Se tu sei già in piano sulla Fi, insomma. Sarà sempre dopo? Allora sì. Io sono troppo veloce, sarò. Avete capito voi? una chiesa magari impasta un po' tutto. È vero che lui diceva voglio che sembri un meccanismo, però
non più.
Guarda, che va bene la tolleranza, quindi, ma poi a un certo momento, purtroppo oggi, il punto qual è? Il punto qual è? Che tutto è talmente polarizzato sull'esecuzione, non dico neanche sull'interpretazione, l'interpretazione sull'esecuzione e sull'esecutore, che alla fine sembra ovvio che l'unica cosa che sia significativa è la scelta che uno fa. Ma cioè, oggi a lezione abbiamo fatto un esempio terribile, cioè il banale, la Sant'Onorena. Che margine di manovra hai per fare la Sant'Onorena? Perché sia Sant'Onorena. Allora una ragazza oggi ha detto, ma sì, mettiamoci la panna vegetale, così, no? No, per carità di Dio. Capito? E in certi casi ti sembra di ascoltare brani che sono come la Sant'Onorena con la panna vegetale, oppure con sono questi più no? Roba che non c'entra. Ora, tante volte abbiamo l'impressione che eseguire tutto rapidamente sia dettato dal fatto che non si riescono a tenere le note lunghe. Per cui nel momento in cui la donna, la parte centrale, ha quella nota, ricordate, è chiaro? In quel punto lì, tieni la nota. Certo, se non sei capace di tirare l'arco, o di tenere il fiato, se sei uno stile, cioè, cambia mestiere, o qualcosa, chiaro? E invece no. Invece ci, vabbè, ci ammorbano l'aria in questo. Però noi possiamo avere un'idea di, poi andiamo ad ascoltare tutti, o avere spirito democratico, però quando poi usciamo o siamo lì di fronte all'applauso, non è che sia obbligatorio sempre applaudire con la stessa intensità, certe volte di più, certe volte di meno. Se ci sforziamo di fare nostra la proposta culturale, musicale, persino umana certe volte, del compositore che ha scritto il brano che ci è stato proposto sulla scena. Perché è lì il punto, capite? Allora, adesso vi faccio sentire una delle meraviglie di Ravel. Perché questo è... Cioè, chi ha visto un film di tanti anni, sì, Unico indizio, un anello di fumo, con Donald Sutherland, eccetera, per esempio, può ricordare che questo meraviglioso adagio del concerto in sol di Ravel per pianoforte era nella colonna sonora. Secondo me lo riconoscete subito appena immagino che sia stato usato per le pubblicità dei profumi, per esempio, anche, perché no, ci sta. Sennò poi vi addormentate così. No, me, chiudiamo su quello, lo faccio ascoltare qua. La mano che segue qui è una mano antica, ma non perché io sia passato, forse sì, lo scoprendo, succede, no? È la mano di Sierra La Rocha, che era una pianista intelligente, non c'è dubbio, perché una discesa un tempo del genere obbliga l'orchestra, mamma mia, a faticare, perché ripeto, i fiati, eccetera, quando tu tieni, no? Però che respiro, adagio assai. Prendete un metronomo, magari anche più lento di 76. Però a lui pare di aver sentito questa cosa qua, però. Ricordate come fa la parte centrale di Rigotò? Non la suono con la melodica perché è come bestemmiare, francamente. Ricordate che è stato fatto lì, no? Che poi bisognerebbe fare più lentamente, eccetera. L'accompagnamento è molto simile, solo che questo è tre quarti e là è due quarti. La scrittura è identica. Oh, ok? Lo stesso tipo di rapporto, la mano sinistra copre una parte significativa della tastiera. E in alto, il melodista Ravel, come si chiamava, dà prova della sua grande capacità. È una cosa che ti resta dall'orecchio, la cantichi. Ora, perché è interessante? Questo è un brano del 31. Quindi 14 anni dopo il 17, giusto? Ora, sapete cosa diceva di questo brano? Tanto per dire quanto la cultura, diciamo l'esperienza culturale di un compositore resti poi, sì, può evolversi, svilupparsi, ma è chiaro che certe matrici, certi elementi di partenza sono lì. Bene, diceva, ci ho messo 2 anni, sai, diceva a questa intervista. No. Ma cosa faceva lui prima? Era uno che scriveva di getto? Sapete, anche di Mozart si dice, visto che non ci sono correzioni sugli autografi, scriveva di getto. Cioè lui pensava tutto e poi metteva giù. Ma è chiaro che la scrittura della fine del Settecento può essere diversa nel rapporto, cioè è un'altra storia. 2 anni. Dove gli è venuto in mente l'idea iniziale, non di questo secondo tempo, ma del primo? Vediamo se facciamo una lotteria. Poi la Casa della Cultura inventa una serie di premi, perché come l'anno scorso. Dove gli può essere venuto in mente? Allora, noi gli dobbiamo credere che sia vero o no, è significativo il fatto che lui dica proprio questo. Quindi, dove gli potrà essere venuto in mente la melodia? Ricordate che l'hai detto, no? Lui, l'idea del meccanismo. Una tomba, no, questa volta no, perché no? Avrebbe senso, no? Dice, figlio mio, datti una mossa, cioè veramente, vai da qualche altra parte, visita, che ne so, le Folies Bergère, cioè cosa, Crazy Wolf, va bene. E questo lo cancelliamo dalla registrazione. Ricordate cosa diceva? Lui lavora di Cesello, vi ho citato il fatto che l'idea della meccanicità del procedere meccanico della musica è una cosa che ti interessa, quindi dove potrebbe essere venuta in mente questa l'idea? L'orologio è una di quelle cose che gli piacciono tanto, i treni gli piacciono, sì, gli è venuta in mente sul treno, se volete vi dico anche dove, tra Oxford e Londra, l'idea iniziale, che se ascoltate YouTube primo tempo sentirete com'è. È facile pensare che quell'idea assomigli allo sferragliare di qualcosa. Non siamo autorizzati a dire, è chiaro, però. Poi dice, ma l'idea iniziale è nulla. Ma come l'idea iniziale è nulla? Scusami, cioè è appena 2 anni. Cosa, l'idea iniziale è nulla? L'anno scorso, e comunque, noi sappiamo che le idee iniziali nei concerti per pianoforte e orchestra sono tanto. Le idee iniziali, molto di frequente, nella tradizione del concerto per pianoforte e orchestra, per tanto tempo, è l'idea iniziale, è il primo tema. La cosa più importante che c'è in un concerto per pianoforte o per strumento e orchestra costruito secondo la logica normale, ottocentesca e oltre un po'. Quindi se lui dice l'idea iniziale è nulla, è perché sta svilendo la sua idea iniziale, oppure ci sta dicendo, ancora una volta, bisogna leggerlo, no? Che sì, per carità, non ti fermare su quella, non pensare che da quello derivi tutto, perché ci sono disseminate qua là molte altre elementi. Una volta che mi è venuto in mente sul treno, tenendo conto che l'idea iniziale è nulla, che cosa comincia? Dice Re, comincia il lavoro di Cesello. Subentra l'artigiano. E oggi dicevamo a lezione, hai voglia, lavora, certe volte chi non è bravo rompe, no? Quando dici il lavoro in taglio, no? Mi fa bricolage, in taglio, fai qua, si rompe, è esagerato. Invece, nel suo caso, non esagera mai. E dice, approfitta per darci un'idea di natura poetico, estetica, culturale, dice, sono passati i giorni in cui il compositore si riteneva che il compositore fosse colpito dall'ispirazione e in questo modo scrivesse febbrilmente annotasse i suoi pensieri su un pezzo di carta a caso. Quindi non sulla carta da musica, non con lo strumento del cesello, no? Sono finiti quei tempi. Lui lavora diversamente. Lui ha in mente, probabilmente è come se avesse un pezzo di qualcosa, comincia a sgrossarlo, gli viene in mente, sì, un'idea iniziale, poi comincia a scavare. Con cosa scava? Scava per un concerto di pianoforte orchestra con gli elementi che ha a disposizione, cioè le risorse del pianoforte, le risorse dell'orchestra. E sapete cosa dice? Dice: scrivere musica, e questo risponde a quella citazione che ho fatto all'inizio, è al 75% un'attività intellettuale. Grazie, oh. E dice ancora: questo sforzo è spesso molto più piacevole del fatto di riposarsi. Sto traducendo, per cui questo sforzo, cioè lo sforzo di pensare, di lavorare il cesello, eccetera, è molto più piacevole che riposarsi. Riposarsi. In tutto questo, noi a questo punto ricordiamoci il riferimento a Couperin. Ricordiamoci il riferimento alla forza della tradizione, all'importanza della tradizione. Non ci sorprende se Ravel a un certo punto ci dice anche che questo suo concerto meraviglioso è un concerto nel senso stretto del termine, cioè secondo la grande tradizione ottocentesca. Però quando noi lo ascoltiamo non abbiamo l'impressione che le sonorità siano... Dove sta la grande tradizione ottocentesca? Sta esattamente nel rapporto tra strumento e orchestra, nel rapporto tra esposizione, sviluppo, ripresa, riletta, ma sempre riferibile chiaramente a quello. La melodia era anche modesta, perché dice la melodia del secondo movimento, questa che adesso vi faccio ascoltare, più ovviamente è una melodia, e la passiamo, perché oggi lo ricordiamo perché sono gli 80 anni della morte, però insomma c'è un bel fegato dire questo, non sta per dire, no? È una melodia che ricorda Mozart. Mozart del clarinetto, del quintetto con clarinetto, il K581, che lui ritiene il più bel brano che Mozart abbia composto. Carl Moris, premio modestia, no? Dice, ricordando la prima frase, questa qui che abbiamo intrasentito, quella frase che scorre: quanto ci ho lavorato, battuta per battuta, mi ha quasi ucciso. Eppure noi percepiamo qualcosa di quasi naturale, no? Sol, sol, fa, si. No, questa è cantata da cani, scusate, questa è ancora peggio, ma non importa. Esecuzione per armonica e orchestra, prima frase. Ora, ci ho lavorato battuta per battuta, mi ha quasi ucciso. Mettete insieme tutto questo e abbiamo l'impressione di un compositore che scrive di getto, però abbiamo l'impressione di qualcuno che ci offre della musica che scorra, fluisca naturalmente. Nel 1917, in un momento in cui canticchiare Rachmaninoff, quello che abbiamo ascoltato, sì, non è impossibile, ma non è facilissimo, canticchiare il tema che ascolteremo di Prokofiev non è altrettanto, appunto, semplice. Quindi la scelta di Ravel è in una direzione che privilegi un rapporto trasparente tra l'armonia che accompagna e una melodia che sia chiaramente percepibile e bella in senso mozartiano. Tutto questo però non come Mozart, che non correggerà mai, da dire, ma con un lavoro continuo di cesello. Bene, 1933. Ai critici che ovviamente esprimevano una serie di giudizi negativi su di lui, 33, dice: ma non viene mai in mente a queste persone che io possa essere artificiale per natura. Cioè, riusciamo a spiegarcelo, artificiale per natura. Cioè la mia natura sia quella di produrre artificialmente qualcosa che poi viene fruito come facilmente fruibile, naturale. E qui è chiaro che il modello mozartiano, delle melodie mozartiane, lui studia pesantemente, cioè, perché il modello dei grandi lavori, insomma, Mozart è melodia, no? Ce lo ricordiamo, ci viene bene perché purtroppo certe volte ricordiamo solo la melodia e non tutto quel resto che c'è sotto. Però qui l'idea è interessante, culturalmente interessante, nel 17, che avvicina Ravel a tanti suoi contemporanei, è l'idea di una artificialità per natura. Come dire, non è che si può essere naturale e basta per natura. Io sono artificiale, io produco per artificio, faccio con arte qualcosa che sembra naturale. Intelligenza allo stato puro. Se poi questa intelligenza produce questa cosa qua, mi sembra un ottimo modo per concludere la serata di stasera. Ascoltate. Accelerano. Qui ha pensato in tre, si dice, no? Uno, due, tre. Se uno dovesse dirigerlo, probabilmente avrebbe un gesto in tre. In certi casi lo si tira in uno e quasi, appunto, lo si batte in uno. Solo che, vedete, non si riconosce più. Qui l'orecchio deve... Qual è la prossima nota? Cesello. No? Ma come suona naturale? Sì, ma è artificiale, per me. Non puoi entrare l'orchestra. Cambio pagina. Questo sembra eseguibile anche se uno non è un grande pianista, si mette al pianoforte, dà una soddisfazione infinita. Sto suonando l'adagio del concerto di Ravel. Questa è l'orchestra che entra, eh? Trascrizione per due pianoforti. Riuscire ad ascoltarla, cioè che dal punto di vista degli accordi, il senso, sia mozartianamente condivisibile. Cioè ciò che conta è la trasparenza di un percorso che per... ascoltando un po' ci sembra noi. Thank you. detto un pochino, anche se non volevo più precisa. Dietro a questa scelta, sembra, ogni nota sembra al posto giusto, potrebbe essere il frutto di qualcosa di spontaneo, ma lui dice no, è passato quel tempo, è un continuo lavoro di Cesello. Guardare gli autografi è estremamente interessante, quindi che taglia, corregge, no? Poi ritorna, cioè è veramente, abbiamo l'impressione di una semplicità, di una artificialità che produca qualcosa di, che pare di una. Ecco, adesso si muove un po'. Sì, ma perché siamo abituati a film in cui ci sono delle colonne sonore che copiano secondo il movimento del concerto. È il contrario.
Affidata però non più al pianoforte ma a uno degli strumenti d'orchestra,
uno dei fiati, no. Posso fare un'opinione? Qui la registrazione. Sapete cosa succede negli studi di registrazione? Poi abbassano i livelli, cioè, qui il pianoforte dovrà sentirsi, per cui alla fine si perde quasi la melodia sotto. Il pianoforte è semplicemente un ghirigordo, è una costruzione da quello che deve essere il tema sotto che vogliamo sentire. Perché ho comprato il disco del pianista, veramente, si crea. la ripresa, l'idea iniziale a chiudere, no? Sono tutti aspetti che fanno parte di una esperienza culturale, musica nota, tradizionale, che riconosciamo per fortuna, così magari costiamo. A casa per compito ascoltato per il senso tempo. L'ultima cosa che volevo dirvi è questa: ho trovato un bello, no? Ecco, io credo che ascoltarlo con l'idea che abbiamo provato a mettere insieme, cioè del rapporto con la tradizione, della... forse ci fa fare un passo avanti. Casella, Alfredo Casella, grande protagonista della vita musicale europea all'inizio del Novecento, aveva capito molte cose sull'armonia di Ravel e, pensate, in un saggio del 1926, quindi 9 anni dopo l'anno di Cobbe, 5 anni prima di questo, aveva ricondotto l'esperienza di Ravel a una sorta di grande, diciamo, conflitto che si era combattuto verso la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in Europa, tra una cosa che lui chiamava, naturalmente adesso non la trovo, una cosa che lui chiamava, vabbè, una cosa che lui faceva, rimandava, eccolo qua, lo chiamava, in inglese immagino che in italiano fosse wagnerismo filosofico musicale, con questa figura di Wagner, no? Che ovviamente è eccezionale, ma che ti porta a fare un'esperienza della musica diversa. Quanto è facile ascoltare i brani, cioè le opere, non finiscono, è sempre l'impressione che non riesci mai a tirare il fiato, perché è ovvio che l'idea è quella, la melodia infinita, cioè, benissimo. E allora lui diceva, quanto invece Ravel torna e ripropone, pensate, una concezione più latina della musica, latina. Quindi, non come posso dire d'altro tipo, francese, latina, Casella in Francia è fortemente coinvolto in quello che sta succedendo e pensando a latino, no, dice qualcosa di simile a romanzo, cioè qualcosa che faccia riferimento a una cultura di base latina che ha tanto da dire in senso musicale in Europa e che però nel passaggio tra 8 e 900 sta faticosamente cercando di riemergere. Ravel, secondo lui, secondo Alfredo Casella, è uno dei protagonisti di questa proposta che appunto si contrappone all'altra. Tanto per dire quanto forse noi abbiamo un pochino perso i grandi quadri culturali, le implicazioni culturali, anche se espresse in maniera così generale, di ciò che ascoltiamo, e invece sarebbe molto 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 importante recuperarli, se non altro per ascoltare meglio. Vi ringrazio.